The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, presenta Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Maggiani mette all'indice Vergassola, incontro scontro giocoso con Maurizio Maggiani e Dario Vergassola.
Salve a tutti, buona serata. Scusate, gli innamorati, grandi storie d'amore che non capiscono mai se lei ogni cosa è perché era zoccola o l'amava tanto, e non capiva la situazione. Cioè, stava dal cugino in una villa, probabilmente per cugino la trovava, però lei diceva sempre, gliela metteva in un modo che lui non sapeva mai se capire se no. Nel dubbio l'ha ammazzata, quindi occhio, ragazzi, che sono cose che lasciano il segno. Però è un gran libro e mi è piaciuto tanto.
Ecco, per esempio, adesso lui vi ha descritto un libro che forse non conoscete, perché è un libro non molto venduto, di un grande autore, Ernesto Sabato. Un libro che, per esempio, non ho letto, lui sì.
E poi ho letto anche...
Tante altre cose. Però andiamo per ordine, perché io mi ero preparato tutto per benino, una roba fatta bene. Perché non è un omaggio...
Che colori tristi che ci abbiamo,
adesso. Io ho il beciolino.
Il beciolino che è come la mia pelle, invece la mia pelle è il grigio che c'hai dietro.
Però forse le calze hanno qualcosa.
Vedi, mia moglie ha sbagliato anche le calze. Però, scusate.
Mi piacerebbe, e non ci riuscirò, io lo so che non ci riuscirò, però mi piacerebbe che lui riuscisse a raccontare la sua vita. E dentro la sua vita voi poteste capire quanto c'è veramente di colto, di raffinato, di importante, anche, e non semplicemente per il mestiere che fa, anzi soprattutto per il mestiere che fa. Il suo mestiere, a differenza del mestiere dello scrittore, è un mestiere che richiede una prontezza della mente.
Andavamo così bene, Maurizio, vaffanculo.
Vedi, io lo so che è così.
No, vai avanti, tanto abbiamo bisogno di una pennichella tutti, andiamo avanti.
Ma non è vero. Allora, io l'ho conosciuto che era ragazzo. Allora, Vergassola, ci davamo del lei, potremmo darcelo ancora. Vergassola.
Dica. Come cinico TV, dica.
Lei dove ha passato la sua infanzia?
Dal punto di vista erotico, tra me e me. Certo. E diciamo, sono presidente dell'Arci Pipaioli Liguria, saluto il pubblico e saluto questo. Sono contrario all'uso del preservativo perché mi fa sudare la mano. Che altro dire? Però, no, ho fatto. Non si fa le battute sulle pipe, ragazzi, portate le leggere. Ho detto, sennò anche Romain Guéry mi è piaciuto tanto come libro.
Ma che è la vita quando sé, usciva dal gabinetto?
Io dove sono capito, ero direttamente in camera dei miei, perché casa mia era una famiglia povera. Vivevo in questa famiglia povera, in una casetta vicino alla periferia della periferia. Dopo di me c'erano gli olivi che vanno su verso Marinasco e Maggiano, in un posto così, col babbo in bicicletta che lavava le scale e mia mamma che lavava le scale anche lei. Poi faccio come Garcia Marquez, faccio una cosa molto triste: a 53 anni è morta, perché questa è la mia età, quindi questa è la serata che ricordiamo, perché facendo dei lavori terribili, povera donna, con l'asma non poteva. Però una cosa bella che è piaciuta molto agli intellettuali è quando ha raccontato che mia mamma, andando a servizio in casa di gente, la sera che è stata male, mio papà non aveva la macchina, avrei portato all'ospedale e lei non ha chiamato noi perché avevamo il bimbo piccolo. Quindi solo i poveri riescono a morire per non svegliare il nipote. Questa è una cosa seria. Senti che cazzata. Quindi sarebbe meglio fare una battuta perché...
No.
Però è così, è un po' così.
Questa sera, in via del tutto eccezionale, forse riusciresti ad applaudire delle cose che appartengono alla sua vita e sono vere. Forse la verità è importante, la vita è importante, senza... A volte non è importante anche se non è spiritosa, però la sua è stata, io lo so, la conosco la sua vita. Bene, e appunto te ne uscivi da casa.
Da casa, andiamo fuori, ci tiravamo delle gran sassate, grandi, ma tipo giocavamo a macchinine e ci davano delle botte fino a 22-23 anni, cioè questa è la cosa impressionante. Gli altri si facevano le pere, noi eravamo ai pifferi, siamo passati ai pifferi, quindi siamo rimasti diciamo un po' indietro.
Abbiamo un amico comune che più volte ha avuto dei problemi con la giustizia, ma non perché era un delinquente, assolutamente.
Ma è entrato in politica?
Un uomo, sì. No, ha avuto modo di fare politica in modo un po' ye-ye, insomma, no? E quindi ha avuto diversi problemi. Sua madre l'ha sempre giustificato così, ma in fin dei conti da bambino giocavano a tirarsi i sassi in testa.
E quindi da grande non poteva fare altro che andare al G8, è l'unico che era scappato, famoso, che è andato in Germania, lo conosciamo, saluta GP. Bene, Però no, stavamo lì, si cazzeggiava e si viveva, noi in questa periferia fantastica dove abbiamo visto l'avvento dei flipper la prima volta, quindi ci siamo meravigliati da queste cose qua, abbiamo visto cambiare il gioco del biliardo, abbiamo visto delle cose meravigliose, le sementine da sfuse sono passate ai sacchetti, e che dire di altre cose importanti, l'uomo sulla luna, ma era una cazzata, e abbiamo avvistato una volta uno yeti, una volta un UFO, una volta una ninfomane da lontano, e... perché erano questi animali mitologici che dicevano che ci abitavano nel quartiere, dicevano quella di ninfomane, io sono scappato, sono rimasto sconvolto, pensavo una donna barbuta, e poi però eravamo circondati da personaggi, che sono personaggi fantastici nei bar, noi avevamo Nino il Matto, incontrato nei bar giù per Spezia, che era un personaggio meraviglioso, era uno di questi malati di mente straordinari, che sono tutti uguali, come era mio zio, come eravamo un po' parecchi, che dissedavano bombardandoli di cose, iniziava a questo modo di fumare un po' così, impagettato, un po' così, e diceva delle cose quasi straordinarie, al punto che un giorno è entrato in un negozio e ha detto una cosa, secondo me, la battuta più bella del mondo, è entrato dentro e ha detto a Giusy, che è lo zio di mia moglie, pensa che cazzo gli sto raccontando questa assoluta psicanalisi che facciamo, piangeremo tutti e qualcuno si farà toccare le tette proprio per avere un momento di delirio, ma cioè, e questo è entrato dentro, il Matto era con la barba, capelli lunghi, tutto agitato così un po' che sembrava anche antivita, un po' gobbo come me, con un tutù, aveva trovato nella spazzatura un tutù di tulle, pensa che immagine neanche come si chiama, neanche in cuore di tenebra, cioè l'orrore questo. E quindi a un certo punto è entrato dentro e gli ha detto a quello che non capiva una mazza, gli ha detto quasi quasi così. Tra sei questa.
Come?
Gli ha detto parlo quasi come si aggiungi. Questo lo guardi e dice parlo quasi come si. Questo gli ha detto parlo un linguaggio incomprensibile. Come dire, cazzo, ma allora io l'ho trovata, guardate che è una cosa, loop, ed è una meraviglia. Come dire, se te lo dico, se mi capisci non lo parlo più. Quindi
allora,
se lo parlo,
concordate,
se lo non
avete idea. Quindi, che già questo
è stato il nostro guru.
Già
altro
questo
che
è un romanzo, cioè. No? Cioè questo è un piccolo romanzo. Beh, una parte, una piccola parte della sua.
Senti, e poi Michele Tognetti, che lavora, fa il centralinista alla Casa del Risparmio e con una fionda si mette davanti a dei ragazzi che sono un po' qualche problematici, quelli che fanno i telefonini, e gli urlava una chi sei? Questa diceva no, di chi sei davanti a lui? Le addestrava con una fionda, lei urlava e diceva sono la figlia di Costanzo, allora gli lasciava stare, non si capisce perché in questo delirio. E Nino il Matto un giorno gli ha detto vengo da un altro pianeta, ha detto Nino il Matto giustamente. Gli ho detto, con quella sei arrivato, Tognetti, che non si sposta davanti a nulla. Gli ho detto, con l'astronave. E Tognetti stronzo ha detto, era grossa, ma te mi devi dire se uno deve dire una grossa. Gli ho detto, 4.366 posti a sedere seggiolino. E se n'è andato. E sono rimasti... Hanno preso per un momento una tangente meravigliosa che solo pochi riescono a vedere, questo delirio. Quindi il bar, io continuo a dire che il bar non c'è più, ma ci dovrebbe riessere, come le case del popolo che dovrebbero ritornare, che questa potrebbe essere la cosa, non dico antilega, ma indipendentemente da. Cioè la gente deve riappropriarsi di spazi piccoli dove ci si conosce, dove si fa delle cose ludiche, dove si parla, dove se qualcuno dice ho fatto filotto di terza sponda, ma ti dice anche un libro che ha letto, rispetta un'altra cosa, e uno è lasciato dalla fidanzata.
La prima volta che qualcuno ti ha detto di aver letto un libro, quando è stato?
La prima volta che qualcuno mi ha letto un libro, credo che fosse tipo 2 mesi fa, ero all'inizio dell'istituto tecnico, dove mi hanno fatto leggere per la prima volta un mio amico che si chiama Schenone, che era con me a scuola, che mi ha fatto leggere però Fumetto, una ballata del mare salato di Pratt, che è stata una delle cose più belle dopo i primi video super 8 porno che ho successo nella vita. Cioè questa, dopo l'esistenza della gnocca, è stata veramente... uno dei momenti più belli, perché leggendo quella cosa lì ho cominciato a capire che c'era, come tutti, poi si legge sempre dopo la scuola, perché quando si è obbligato a fare le cose non ci si riesce. E dopo ho trovato Maglio, che c'ha un baretto molto simpatico, anche Maglio, che ha fatto anche lui una cosa meravigliosa, è un'immagine straordinaria, c'è un fermo immagine straordinario. Maglio è un ragazzo che c'ha un baretto, che è un personaggio molto intelligente, è andato alle Nere, a Spezia c'è un posto molto bello vicino a Porto Venere, e lui era in questa barchetta molto piccola. Al tramonto, sotto Tramonti, il posto è meraviglioso, prima delle Cinque Terre, raccontava in un modo molto, meglio di me, insomma, lo racconta proprio bene, a un certo punto sono andate via tutte le barche, quasi al tramonto è rimasta una barchetta piccola e un'altra barchetta piccolina, dove c'era una signora con un bambino piccolo, di 7-8 anni, fermo così. La signora dice, guardi, scusi, mentre lui tirava l'ancora, andava via, dice, guardi, scusi, ma può venire qua? Lui dice, guardi, sto andando via, guardi un attimo, mi si è incocciata l'ancora, cosa che a Pordenone succede spesso, e E lui dice: ma io, signora, non vado sott'acqua, di qua di là. E la cosa bella, l'ha raccontata in un modo meraviglioso, tutti zitti, è salito con la maschera, si è messo la maschera, non da Pulcinella, una maschera, quella da subacqueo, è dato sotto per vedere, tira molla, non ce la fai. Dice: guardi, se non ce la faccio, posa la maschera sulla barca, a fianco a questo bambino, prova a rifare così. Dice: guardi, provo da sopra, sale su, tira molla. Dice: guardi, signora, io non ce la faccio, mi dispiace, grazie, scusi, molli tutto, tanto è un po' di cima, non ancora, buonanotte al secchio. Si gira, e in questa barca lunga di qua lì c'era il bimbo e non c'era più la maschera. E questo dice: scusi, ma la maschera? E questa zitta gli ha detto: io non so niente. La mamma con un bimbo, 6 anni su una barca, piccola così. Ma scusi, ma la maschera? Io sono venuto con la maschera? Lei dice: no. Cazzi, no, cazzo va. Ma chiamata lei, stava andando a casa, mi faccio i cazzi miei, mi manda sott'acqua, c'ha l'ottite, stappa tutto, mi esce il sangue dal naso, cazzo, muoio come i pescatori di perle filippine, cazzarola. Cioè, e mi rompe neanche il custolo, ho sognato in un attimo, mi rompe quello, ho messo la maschera qua, sono andato anche sott'acqua. Ma non è che l'ha presa suo figlio? Non credo, dice lei. Dice al bimbo: scusa Vladimiro, hai mica preso la maschera? Ma così, la barca era finita qua, no? Io gli ho detto: no. E la signora gli ha fatto. Gli ha detto: allora la maschera, niente, lei gli ha fatto. Arrivederci, e si è buttato in acqua. Ora, questa visione di un momento sospeso è fantastica per Maglio, perché Maglio mi aveva dato da leggere Il mondo secondo Garp, di John Irving. E anche
romanzo.
Lì si è aperto un bel mondo. E se uno avesse voglia di far leggere qualcuno, qua ormai chiaramente se siete qua è perché avete dato di tutto e di più, però dal mondo secondo Garp in poi ho trovato delle cose fantastiche. Mentre sono riuscito a farle leggere, ho avuto questi due figli, che dicevo sempre uno di 8, uno di 4 anni, perché mi accoppio ogni 4 anni come il bradipo, però uno che sta facendo filosofia, ma ormai la fa da 8 anni, gli manca sempre un esame, l'ultima volta era rotto Tom, quindi... E un giorno c'aveva sti rasta, c'aveva sti dreadlock, e gli ho detto: perdi i capelli, se li hai tagliati immediatamente. Bene. E un giorno mi ha detto: senti, sto qua, si chiama Peter Tosh, mi ha detto, io l'ho visto a Sarzana, ho chiuso la porta, e lui forse è iniziato a drogarsi per quello. Ma la... Però perché poi quella generazione ha superato i figlioli in tutto, questa è la peggiore di tutti. Noi abbiamo fatto delle cose orribili, abbiamo dato la classe politica che c'è adesso, abbiamo fatto delle cose, noi che avevamo visto il mondo, la libertà, figli dei fiori, le cazzate. Io sentivo Jimi Hendrix, mio papà sentiva il liscio, almeno c'era questo scontro tra il padre ignorante e noi. Adesso ho i figlioli, i poveracci, che hanno 16-17 anni, che vengono a te e dicono: senti questo, una cover di Hendrix, e te ne vai. Cioè, guarda questo libro, ho già letto, perché questa è la copia di... Quindi è anche brutto per i figlioli, farebbero bene a ucciderci tutti da un momento all'altro, questo lo dico per i figlioli. Però dopo ho cercato di far leggere lui, facendogli leggere tutta la meraviglia di Casino Totale, Ciurma e Solea, tutta la banda del francese Izzo, perché Giacomo Izzo, che tutti sappiamo, no? Con questo entusiasmo, non mi dite che sta dicendo una cazzata, però adesso è uscita, è andata a comprare la trilogia, perché è uno dei racconti più belli del mondo, questa specie di Marlowe mediterraneo. Siccome raccontava di Marsiglia, l'Atletique di Marsiglia, i cori degli ultras che erano i pop, il figliolo l'ha piazzato questo e si è fatto fuori tutte queste, e poi siamo passati a John Fante, tutta la baracca, e siamo arrivati a Pordenone Legge.
Allora, scusate, un attimo
io
solo.
Io non so cosa dire, un attimo solo.
Vi ha raccontato una parte della sua infanzia, della sua giovinezza, che da sola è un romanzo, no? Come fosse la vita di tutti noi un romanzo, però è il suo romanzo. Vi ha citato sei libri molto importanti, tutti quanti molto importanti. E per questo gli volete meno bene?
No, perché? Io sono ancora abbonato a Topolino, cioè non è che c'ho... Io non c'è più Paperetta Ieie, ma mi piace tanto, non so. Cioè.
Perché è un uomo serio.
Ma non è vero.
È un uomo serio. Prima di farvi ridere e sollazzare con le sue battute stupende, interessante... Lui legge dei libri, ma non solo, se fosse solo leggere dei libri non sarebbe niente, ma fa pensieri profondi, si interroga, purtroppo si interroga spesso, si interroga anche in presenza di altri, e per questo gli volete meno bene, siete meno disponibili nei suoi confronti? Non credo.
Ma perché era una fucilazione, stanno tentando...
Io non vorrei rovinargli la carriera, avete capito? Quindi
mandatemi in prescrizione, ormai dura 20 minuti, cazzerò...
Ecco, tutto questo che è successo, tutto l'infinito che ancora dovresti raccontare, che è bellissimo.
Ma non gliene può fregare una mazza a nessuno, cioè, o c'è una malattia che devo morire tra un mese, non lo so, e tutti mi fanno queste cose qua, mi chiamano, mi dicono come va, raccontaci qualcosa, a chi lasci la Stratocaster, queste cose qua. Ma
c'è una Stratocaster?
No, c'è di più, l'ho detta per sminuire, per in realtà, perché c'ho un Gibson stereo che era meravigliosa.
No, cioè, certo.
Era fantastico quando fingevo di suonare la chitarra, mio papà poverino lavando le scale mi ha comprato questa Gibson di terza mano, e è stato fantastico. Come
quando la sono comprata per l'iPad, la chitarra, la Gibson.
Cosa hai detto?
La sono comprata per l'iPad, ce l'ho nell'iPad, la chitarra la suono così. Adesso, sì. Io faccio parte di un gruppo che di internet.
Ma lui che deve fare le domande a me o io che gli posso chiedere a lui cosa è successo a un certo punto della tua vita?
Beh, è una cosa banale.
Però intanto diciamo di spesso.
Io suono l'air guitar.
La?
L'air guitar.
Dentro
la chitarra d'aria.
È come vedere il porno e dire che trombi, Maurizio. Guarda, non è così. Non si può suonare la chitarra dentro l'iPad, non è possibile.
Ma no, anche
è
così.
Scusami.
Ma ti assicuro che è bellissimo. È bellissimo perché esce fuori di tutto.
Ci credo, cioè, sì. Anche gli insulti di Giotto.
È un passo avanti enorme.
No, però insomma, però mentre noi cazzeggiavamo nella periferia estrema di La Spezia, a Ribocco, in questo posto dove, se di vuole, c'erano i centri sociali, quelli veri, dove c'era un ex sindaco Montefiori che al pomeriggio ci portavano, io mi ricordo che ormai avevo già anche 16 anni, 15, andavamo dopo scuola perché era l'unico posto dove c'era la merenda al pomeriggio, ci facevano fare la creta, queste cazzate qua, ci divertiva abbastanza, adesso sono diventate quelle cose molto da ricchi, queste cose, no? C'è la Versiliana, un giorno vado lì alla Versiliana, i figli di quelli molto ricchi insegnavano a fare le cose col pongo. Io dicevo, io ci siamo ribellati per anni a sta cagata e i figli dei ricchi, cazzo, li fanno fare il pongo, l'affare che fa il giro con le cose attaccate dietro, con la sabbietta, l'aquilone, queste cagate. Quali erano, come detto, i ricchi faranno le cose, faranno volo con l'elicottero.
Perché i figli dei ricchi, secondo me, hanno molto meno esigenze dei figli dei poveri.
Spareranno gli extracomunitari una volta, cioè per bene.
Si accontentano delle cazzatine, questa è una cosa.
Perché non
l'hanno
avuto da piccoli, questa è la cosa fantastica.
Certo.
Ah, è meraviglioso questo. Mi stai dicendo che la nostra infanzia era migliore?
Non ce ne fregava noi che eravamo poveri del pongo. Noi volevamo la terra e tirarcela dietro, volevamo scavare, cercare i tesori.
Volevamo scavare e buttarci dentro quando eravamo depressi e ricoprirci, ma era un po' troppo. Però mentre noi facevamo questa parte qua e cazzeggiavamo, io cercavo di trovare le battute nelle mie sfighe, perché le sfighe sono queste, con il mio moto, poi c'è stato il periodo di tacchinamento, quindi era difficile, ho cercato di porre a positivo le cose che succedevano in sfiga, cioè tipo quando ho scoperto che i primi approcci amorosi erano terrificanti, anche tra me e me, una sera mi sono rifiutato di uscire a cena con me, pensa come cazzo l'ho messo una sera, insomma, e avevo detto il mio motto, sono maschio ma non esercito, questa è la funzione principale. E di lì ho cominciato a dire una serie di battute, cioè un'equazione che riassume la mia vita con le donne, io sto alle donne come un diabetico sta alla meringata, e da lì abbiamo iniziato a tutta una serie di cose strane. Però non è stato divertente perché la conoscenza della moglie, cioè che ho detto già moglie, cioè era una, io mi ero innamorato di una ragazza fantastica, ma molto bella, molto colta, i genitori intellettuali, delle cose fantastiche, fotografi, queste cose qua, i miei che davano le scale, poverini. A un certo punto vado lì a... cerco di conoscere questa ragazza, mi prendono queste distrizioni di cagarone, mi viene di tutto, non so se mi è mai successo, no? Quando aspetti una come arriva lei, subito cagarone, distrizioni, dice no, cazzo, no, non posso andare lì. Dice, ciao, come ti chiami? Caccia il cagarone, scusa un attimo, devo andare via. Cioè, quindi era il terrore, c'è sempre stato, volevamo comprarci pannoloni già a 16 anni, cioè queste cose, cioè è terribile, incontinenza amorosa, è terrificante. Però ho cercato di fare, ho girato, perché faccio tutto in modo omeopatico, cioè ho cercato di capire la sorella che andava all'Arcidanza, dalla Rovagna, e mi sono iscritto per la prima volta, io, maschio, col fisico, perché io sono sex symbol, ma in una vita precedente, questa volta ho sbagliato tutto, però voglio vedere voi, e quindi mi sono iscritto a danza, che era il primo anno che c'era danza moderna, e mi sono messo un tutù viola con le bretelline.
Nel tuo quartiere o nel mondo?
Ma giù in piazza, nel centro, meraviglia degli intellettuali.
Quindi
la gente mi urlava frocio da dietro la finestra, i miei amici. E io entravo dentro e c'era il balletto delle quattro stagioni, ho detto ah, è finita, perché volevamo farcelo fare per strada, conoscevo tutti a Spezia, era finita per me, era la morte civile. Io sono riuscito tramite tacchino, perché dicevo vado lì, prendo la sorella, la porto a casa, mi diranno sali una volta a cena sta famiglia di stronzi qua, io salgo e faccio il brillante con la sorella, perché questa era piccina. Ora, siccome il fisico non mi aiutava, ho fatto tutta una cosa, come si fa in questi casi, ho cercato di prepararmi, ho visto tutti i filmati di Caroline Carson, Béjart, Pina Bausch, queste cose qua, quindi in un quartiere molto disgraziato. Diciamo che per amore ho aperto gli orizzonti fantastici. E
faccio
poi
presente
e poi
che
per...
ha citato quattro importanti ensemble di danza mica... tra i più significativi del Novecento.
Ho capito, e poi c'era un bel filmato...
partito da Rebocco.
Jörg Donne nella sua meraviglia... di ballerino, morto poverino, e in questa cosa qua io andato lì e sfoggiavo su tutti che facevano finta di ballare, io che continuavo a dire, ma in quel filmato là, tu dicevo, balla a te, no, ma veramente io voglio dire, cioè ero messo peggio che Don Lurio, cioè ero messo proprio male, e quindi a un certo punto sono riuscito una sera a portare a casa questa figliola qua, ho agganciato la sorella, ci siamo sposati, applauso, ci siamo sposati. Una fatica mortale sta. Dopo un mese mi aspettava il balletto del XX secolo, Le quattro stagioni per strada, che fanno zumpa zumpa, una cosa terrificante, con tutti i miei amici pronti con i gavettoni, con la pipì dentro, ricordo, perché non è che... Cioè, quindi era un po' questo.
Mi dica una cosa, dica. Perché per me è veramente una curiosità. Come è riuscito a fare di questa vita, che è romanzesca?
Questo è quello che mi chiede anche il mio commercialista.
Però non è certo un romanzo comico. A fare di questa vita, che non è per niente comica, è anzi una vita pensosa, travagliata, difficile, così farne un mestiere che fa andare in sullucero decine di migliaia, milioni di persone, perché lo trovano divertente.
Speriamo che non siano ipoglicemici. Però la... No, è che poi andando a fare, io poi ho fatto lo statale per 20 anni, facevo il marinaio di coperta, facevo l'operaio, sono finito dicendo cazzate, scrivendo alcune battute che una volta mi sono trovato a dire: ho baciato una ragazza di Bolzano, era bilingue. Ci ho messo un po' anch'io. Però ho detto, se la dicesse Woody Allen con i canadesi, cazzo, no, la fa un figurone, vaffanculo. Cioè, la dico io al bar a Rebocca, ma guarda, lui dice, che cazzo hai detto? Queste cazzate qua, come una volta ho detto, mi dimentico di aver l'Alzheimer. Ho detto delle cose anche complicate a volte, che a volte ancora adesso cerco di capire. E però, insomma, ho scoperto che sono finito a Zellig, che era una specie di piccolo bar, quindi mi trovavo bene, e ho cominciato a raccontare le cose della mia vita normale, dicendo anche delle cose fantastiche, che sono quelle che poi raccontano lo spettacolo, che sono quelle quando tutto vero, per esempio, non so, i genitori, io e mia madre andavo a servizio in casa di questi avvocati, ingegneri, architetti, avevo scoperto che questa donna, come tutte quelle che vanno a servizio, che stavano in campagna, che avevano fatto la prima elementare, che poi non leggevano nulla, che non c'avevamo manco il telefono, non c'avevamo niente, e veramente se ci ripenso è veramente una tristezza. Veramente triste. Ricordo che proprio il bacio... Allora vi dico solo una cosa, lo scaldabagno da me, che si chiama Perlina, che era quello tipo 3 litri, neanche il bidet ci arrivava, io ci riuscivo, naturalmente perché ero piccino, l'ha messo su in casa mia uno che era con me, che ha fatto le medie e le elementari. Quindi era già grande. Quindi vuol dire che a me me l'ha messo almeno a 18 anni l'acqua calda in casa. Pensa che cazzo mi è venuto in mente adesso, che tristezza. Ringrazio il governo e il ministro dell'economia. Però ringrazio Tremonti che ci ha aiutato. Però davanti a questa cosa qua ho scoperto che dicendo le cose che succedevano in casa era come una rimozione di psicanalisi di cabaret, come dove riuscivo a fare questa sorta di dove io raccontavo le cose, al bar si divertivano perché poi erano tutti un po' in parte complici, in parte avevano le solite situazioni, dove dicevo che mia mamma, andando a stirare in casa di questi, tornava e diceva, metteva nel suo modo di parlare delle cose di cui sentiva, di cui non sapeva il significato, dando così origine al famoso slang della casalinga, ovvero gli strafalcioni. Cioè mia mamma ha sparato le cazzate talmente grosse che per ripeterle ho dovuto scrivere mia mamma la SIAE, perché sennò non potevo neanche più, è iniziata così. Cioè, mia madre un giorno eravamo a tavola, io e mio padre ci stavamo bisticciando, una cosa banale, mia madre ha dato un pugno sul tavolo, ha fatto pa, ho detto basta, quando fate così mi fate venire un orgasmo, ha detto mia mamma al volo, e mio papà mi ha guardato e mi ha detto salutala finché ci riconosce. Quindi ha chiuso una cosa meravigliosa, e in questa famiglia un po' così cominciava a raccontarla alle cugine, le cugine lo raccontavano a altri, dicevano delle cose. Mio padre ha detto una cosa meravigliosa, un giorno avendo i due figli, nel periodo che era successa la cosa, che era uscita fuori la cosa dall'AIDS, tutti disperati, tutti così, anche lì al bar vi dico delle cose meravigliose, nel panico totale, ragazzi, ma vi ricordate quando è successo, gente che si era suicidata, bastava fosse nato con un altro, con due nella vita, e succedeva queste cose qua. Siccome al bar tutti andavano al Guvano, che c'erano i nudisti alle 50, tutti, e poi arrivavano a questo bar lì a Beverini, sempre questo baretto, e ognuno raccontava, aumentando in modo esponenziale, tutte le conquiste fatte con le tedesche, cose queste. E c'era uno che si chiamava Ciccala, che era il figlio del barbiere di Rebocco, che non cucava niente, era come me, però erano più grandi loro, e questo qua è stato 20 anni fermo così a sentire tutte le trombate che facevano questi, e lui non ha mai parlato. La sera che è uscita fuori con l'AIDS, che sarebbero morti tutti secondo questi qua nel giro di 10 giorni, è arrivato al bar e ha detto: e adesso voglio ridere, e si è seduto a aspettare. È stato, guardate, la cattiveria umana ha delle sfaccettature fantastiche. Mio padre aveva portato i bimbi ai giardini, era morta mia mamma, mio padre porta i bimbi ai giardini per tenerli poi i bimbi, 4 e 8 anni, li riporta, mio papà con l'ansia, tutti i giardini c'erano i tossici, le cose, tutte le siringhe, le cose. Mio papà aveva capito questa cosa qua, che dicevano solo che solo gli omosessuali e quelli che si facevano le pere, cioè solo loro, proprio ormai dovevano prenderli, imbalarli, metterli su un carro bestiame e mandarli via, insieme ai rom da qualche parte, e quindi cioè fare questa cosa qua. Era mio papà poverino, che è uno bravo di indole, bravo operaio, bravo contadino delle Cinque Terre di Corniglia, uno che zappa, cioè non sa neanche nuotare, guardare, vede il mare, contadino, vista mare, quindi lì così, cura la video, è tornato disperato, l'ho visto distrutto, poi io gli ho detto, papà, cosa è successo? Ho detto, mamma, non stai mai di niente, non dirmi niente. Ho detto, mamma, sti fanti, sti bimbi, ho detto, non li porto giù ai giardini, non ce li porto più ai giardini. Io ho detto, come mai? Perché sono sempre io, sti fanti, mano in terra, mano in bocca, mano in terra, mano in bocca. Mettiamo, metto sti qua, altro che A e S. Questi prendono tutto l'alfabeto, ha detto, e se n'è andato. Io sono rimasto meravigliato, allora, davanti a delle cose, è stata una cosa meravigliosa.
Posso fare una domanda?
Certo.
Che secondo me è importante. Ma
anche il pubblico.
Certo, siamo qui. Mm-hmm. Secondo lei il pubblico è così contento, si diverte così tanto, perché crede alla sua sincerità, oppure perché pensa che tutto questo sia un'invenzione? Cos'è che fa divertire? Il fatto che sia una vita vera, oppure il fatto che sia una follia di invenzione?
Beh, poi si capirà alla fine, in fondo, che io vengo dalla famiglia Agnelli, si capirà lontano un chilometro e stavo bleffando. No, credo che sia, a parte sugli Agnelli, dico una stupidaggine, l'altro giorno è stato un programma, c'era Pippo Baudo, che è vivo, cazzo, sono rimasto sconvolto, è vivo. Sono rimasto un attimo, non ci credevo quando l'ho visto, l'ho scrollato, parla, cioè, boh. E no, poi ti dico le interviste che ho fatto, però c'era una domanda, c'era questa... non mi ricordo come si chiama questa contessa, cos'è che ha scritto un libro sugli Agnelli, e mi ha detto, gli vuoi fare una domanda a questa? E gli ho detto, certo, gli ho detto, ma scusi, ma perché un libro sulla mamma degli Agnelli, cosa serve? Gli ho detto, quando in questo momento alla Fiat tutti gli operai parlano della mamma di Marzione, e è stata un po' lenta come qua, però ci siamo molto divertiti. E però insomma, e quindi, no, dicevo che credo che ci sia una sorta di sincerità di fondo, e poi fondamentalmente racconti delle cose che sono successe a tutti, perché se uno comincia a alzare le mani e racconta le battute, chi non ha una zia che ha chiesto la pomata per l'IRPEF fuori da questo teatro, tutti hanno avuto le situazioni. Mia mamma, sui termini medici, quando è andata a fare un day hospital, io ho chiamato il dottore, che è uno che conosciamo, ho detto, vai tranquillo, vieni a prenderla, non c'è problema, la vado a prendere, tutto contento. Lei era tutta contenta, con la borsettina, gli ho detto, mamma, cosa hanno fatto? Le metto niente, l'euroscopia. Io so che anch'io ho dei dubbi su di me, sono insicuro, ho detto l'euroscopio, che cazzo la so l'euroscopio? Mi sono immaginato mia mamma sul terrazzo dell'ospedale, ripresa col culo all'aria, ripresa una parabola che la mandava in tutta Europa, ha detto l'euroscopia sarà questa cosa qua. E gli ho detto, mamma, tu sai cosa vuol dire, lei mi ha detto, no, nini, ai miei tempi quelle malattie lì non c'erano. Questa è la cosa di prima, però è stato mio papà. No, però in realtà ha scoperto che è rimasta sconvolta un'altra volta, però è solo prendendo queste cose qua e rimettendole assieme. C'è una battuta che non era di mia mamma, però l'ho rubata a lavorare. A lavorare, è successo questo, quando l'Italia è entrata in guerra la prima volta, in un momento, quindi io adoro anche quando sono le cose sul drammatico, per l'amor di Dio, però adesso si vede di tutto e di più sulla guerra, però al bar si commenta così, era uscita fuori da un operaio, che è stata fantastica, era uscita fuori questa cosa dove il primo bombardamento, vi ricordate, si vedeva solo le strisciotte verdi, 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 verdi.
Quella della prima guerra del Golfo.
La prima guerra del Golfo, non c'è stato 91. Niente. Esatto, quella dove c'era, dove facciamo vedere solo la gittata, la missilistica, lo scudo, mia mamma è diventata lo Schwarzkopf del condominio, assorbiva vocaboli, e a un certo punto è iniziato questo bombardamento. Mia mamma sfollata, si preoccupava, noi cazzeggiavamo normalmente, due giorni consecutivi, vi ricordate questa cosa, righette verdi, righette verdi, righette verdi, e io l'ho messa in bocca a mia mamma questa cosa qua, in realtà è di un operaio a fianco a me, che la mattina dopo, due giorni di bombardamento, questo si incazza e mi dice, mai visto il bombardamento? Io dico, certo, ma io non ho capito una cosa, ma sti cazzo gli americani. Primo giorno di guerra, 250.000 tonnellate di bombe, un ferito, incazzato, eh. Secondo giorno di guerra, 950.000 tonnellate di bombe, due morti, uno forse di cuore. Dice, cazzo, ma in Italia basta una bombola del gas, famiglia sterminata. Tirateli delle bombole del gas. E se ne è andato per il cazzo. Io ho trovato una genialità non mia. Cioè, io riporto, non faccio nulla. Però le battute sono, ragazzi, le battute sono come quando si va per funghi, che vai in 4-5, che passa uno, passa due, passa tre, poi uno dice, cazzo, là che porcino 2 kg. Tutti sono passati e non l'hanno visto. Quindi le battute sono lì, e a volte dire le cose dicendo, io una volta ho aggiunto una stupidaggine quando ho detto, non so, furto in casa Veltroni, la figlia dormiva, punto, e ci ho aggiunto tutto a suo padre, punto, era finito l'articolo. Cioè non c'è bisogno di sforzi, se no diventa un lavoro e io non ce n'ho più voglia. Però ci siamo trovati quando facciamo il programma Guadagnini, non so, sul Papa non si scherza mai, non si scherza mai, non si viene a scherzare, benissimo, e non si fa. Però ci è venuta in mente, allora, siccome ci vengono le battute, quando il Papa era andato in Africa, tornato dicendo che non serviva il preservativo, ha detto, una, secondo me, una stupidaggine, quindi non potevi farla passare liscia. Indipendentemente da, con tutto rispetto per tutti, ci mancherebbe altro, perché le battute secondo me sono queste specie di cosa strana, che c'è uno scatto come una lampadina, una scintilletta, e poi il problema è che ci sono quelli bravi che si mettono lì a scrivere, che cazzari come me, che invece se non la dicono stanno male, cioè anche di fronte a qualsiasi cosa, io di fronte a mia mamma non riuscirei a non dire delle cose. E lì ero uscito, abbiamo detto una battuta, sono detto, scusate, gli abbiamo detto, l'immunologo Benedetto XVI, siamo partiti così, tornando dall'Africa ha detto che il preservativo non serve. E mi ha detto, oh Benedetto, ma XVI meno cazzate? Era già scritto da sempre. C'è sempre stata. Cioè, è sempre... Era lì. Bastava far così, allora, vedere.
Adesso no. È veramente più chiaro che è un uomo di pensiero, no?
Ma no, non è pensiero. Allora, io voglio spezzare una lancia a
chi
quelli...
è l'intellettuale, se non quello che coglie quello che gli altri lasciano andare perché non riescono a vedere.
È una domanda o l'hai già detto la risposta?
No, non capivo. Così, è una perla di saggezza che ho sparso.
Adesso poi, però, io dico una cosa, però dopo voglio che te fai una tua cosa, perché so che è molto bravo Maurizio a raccontare. Ogni tanto mi guarda i sottecchi anche quando siamo a Spezia, pare mi dice mi fa male qua, mi fa male, è peggio di me come ipocondria, però vi dico una cosa, quando una delle cose dove non si è potuto discutere è stata questa, cioè battute non se ne sono mai fatte, il Premier, il nostro meraviglioso Premier che tutti amiamo, e adoriamo, cioè perché no? E perché se più li porti male è meglio sta, quindi diciamo che stia bene finché può. Allora, no, non ti faccio, sono stupidaggini, questa invece è questa
cercata.
Robetta, scusate, Robetti, che non riesco a rimanere,
questa
magari
non è arte,
salgo,
mestiere,
lo so, questo è un po'. No, però insomma, allora, a un certo punto piano tirato è stato l'attentato al Premier. No, fermi tutti, attentato, a tutti ci è venuto in mente una battuta, a tutti. È impossibile che non venga in mente una battuta, ce ne sono 8 milioni di miliardi nel giro di un decimo di millesimo di secondo. Cioè, a tutti gli vengono in mente delle cose, che più chi meno chi meno. Il bar era fatto così, tirano sta cosa. Io lo dico perché vi dico, vorrei fare un applauso a Berlusconi, lo dico, sono l'unico al mondo, gli ho fatto fare anche a Bersani l'altra sera. Perché? Che gli hanno fatto anche troppi PD, mi sa di applauso. Bene. E allora, lui andando da un dentista, io so che lui andando dal dentista, facendosi mettere a posto sta roba qua, ha detto lui stesso medesimo il Premier, perché è un gran cazzaro il Premier, eh? Cioè, come Premier non lo so, ma come pianista è fantastico, barzellettiere è fantastico, io uscirei più a cena con lui che con Prodi, cioè più gnocca sicuramente che dove c'è Berlusconi, però è che non c'ha tempo, adesso è andato con Putin alla Dacia, 5 minuti per andare a farsi processare non ce l'ha, tutta la notte al night va a far culo, dovrebbero trovare, no, lo dico perché è una stupidaggine, dovrebbero al Palazzo di Giustizia di Milano, dovrebbero mettere le tende fuori, rosse, 2 butta fuori, un po' di gnocca con 2 tubi, che ballano, e lui si cazzo, si infila, chiudi, tra che te lo processi, cazzo, è l'unico modo per, no, però, vai. Cazzo, ma trappola, questa, mi è venuta in mente adesso, perché mentre dico una cosa mi viene in mente un'altra, ma, io so che gli ha detto al dentista, lui, il Berlusconi, gli ha detto al dentista, gli ha detto, ha visto cosa mi hanno fatto? È vero, lo so, tramite striscia, ma ha detto, ha visto cosa mi hanno fatto? Ha detto, d'altronde cosa vuole? Sono quei souvenir che costano talmente poco che te li tirano dietro. Lui l'ha detta lui, quindi aveva fatto l'applauso perché è un grande. Allora, dopo questa cosa qua, è come se avessimo avuto sempre sullo stomaco queste battute che ce l'avamo tenuti al bar e io non potevo, a un certo punto ho detto, cazzo, se le dice da solo, vuoi che lo dico io? Ah, scusate, riprendendo il fatto che lui è stato grande, che l'ha detto tutto, le battute sono state queste. Tirano il Duomo in testa al Premier, battuta al bar. Uno ha detto, ulteriore scontro tra Stato e Chiesa. Quello del bar che ha studiato mentre giocavamo a boccette, quello che ha studiato si è girato e ha detto Ecce Duomo. Uno ha detto voleva tanto sto cazzo di ponte, alla fine gliel'hanno fatto, pensavo. E uno che giocava a 3-7 mentre giocavamo a boccette non si è neanche girato e ha detto, e meno male che c'aveva i tacchi, se no gli levavano un occhio. E se l'hai messo. Cioè, è un grande, cioè il bar, applauso al bar, questa è la, forse non le legge, ascolta, però è così, è un po', il bar è fantastico, basta che stai lì, vedi, senti delle cose meravigliose, fantastiche. Ora però io chiedo, siccome è una cosa di letteratura, qua si cazzeggia, siamo contenti, però abbiamo Maggiani, raramente si espone, è abbastanza pigro, è molto intellettualotto, non lo vediamo mai,
non
sempre
non tra...
è l'uomo della cultura del Novecento, no, però fammi una cosetta anche, dimmi, fammi sentire una merda di qualcosa di bello, cioè fammi capire che io ho fatto l'istituto tecnico e te insegnavi già, e facevi il maestro, dai.
No, no, non,
ancora,
non ancora? Poi le mie storie sono, non
ma
sono
già,
così importanti.
No. Di, poi non so. Di una cosa intellettuale. Beh, cioè, niente, quindi andiamo
c'è
avanti
una con... cosa importante, sì. che voglio sapere, ed è questa. Ecco,
sì, ci sto.
Dentro il bar lo sappiamo tutti, perché ci siamo stati, almeno i bar che
Ma che Bondi ci ridia i bar? Che cazzarola, i bar, ci deve ridare i bar.
A che Bondi sai che andava al bar? Io lo so.
A Fivizzano?
Sì,
andava sindaco al bar del PC di Fivizzano.
Poi ha smesso di andarci perché lo prendevano sempre in giro, anche queste.
Ma no, anche prima, quindi sì. Sia di qua che di là. Nemo un po' come Capezzone, poverino. Doveva va lo prendiamo per il culo? Poveraccio Capezzone.
Nemo lo prendeva in giro perché allora era un grande collezionista di souvenir, di ricordi, di reliquie di Enrico Berlinguer. Questo,
ah, sì?
Per questo sì, era un grandissimo, lui è stato... un grande.
Adesso ha venduto tutto per comprare il perizoma della Carafaglia.
Esattamente, sì, credo di sì. Credo di sì. Credo di sì, perché lui ha avuto due vite, tre vite, quattro vite, ne ha avute moltissime e c'è stato un momento che era così, aveva questo, è un uomo di grandi ossessioni, no? Adesso ha l'ossessione
di levare il Festival di Venezia.
Sì, sì, di far Piazza Pulita di ogni
lo
cosa.
Lo vuol fare a Mestre. Guarda che sarà un'idea strana, quindi non so, non capisco.
Però ecco, va
Festival
bene.
Cioè, Super 8 a Mestre.
Dentro il bar c'è un sacco di cose, c'è un sacco di vita, c'è un sacco di pensiero, c'è un sacco di cultura.
C'è
il mondo, ci siamo dentro noi e dentro, insieme a noi tutto il mondo. Ecco, però io ho una cosa che non l'ho mai fatta, questa cosa, e poi non conosco queste persone. Lei che praticamente ormai si guadagna il pane intervistando... persone di spettacolo, persone dello sport, comunque intervistando persone importanti, comunque che probabilmente al bar non ci vanno nemmeno più perché al bar sarebbero prese d'assalto dai fan e tutte quelle. Comunque lì trova tra tutta questa gente, tra tutte queste persone così squisitamente sottili, no? Perché poi per riuscire ad arrivare laddove sono hanno certamente dovuto usare delle sottigliezze. Cosa ci trova? Pensiero.
Ci trovo io in queste?
Sì, pensiero,
a volte il nulla totale. A volte ho trovato. Una volta a Bertinotti gli ho detto: Bertinotti, sono comunista, ma così comunista, ma così comunista, che quando ero bambino cercavo di mangiarmi da solo, gli ho detto io. E lui non ha capito. Se avevo fame, se volevo andare a mangiare la cosa, non ha capito. Sui politici sono strani, perché io ho fatto delle cose sui politici fantastiche. Una volta ho intervistato D'Alema. D'Alema è simpatico, no? Con questo entusiasmo che c'è a Pordenone. La sensazione quando nomi il nome D'Alema è come quando pesti una merda e entri in casa con la moquette. Ecco questa. La moquette è tua, la merda, no, questo è un problema grosso. Insomma, però era un po' piaccione. A un certo punto, allora mi sono messo lì, ho brommeggiato come si fa con i pesci. Gli ho fatto due complimenti e lui è uscito fuori, abboccato. Gli ho detto, guardi D'Alema, in questo momento politico è la persona più coerente che c'è in Italia. Gli ho detto, sì, perché? Vum, un salaiato subito l'ho preso. Gli ho detto, perché Fassino si è dichiarato anticomunista, Fini si è dichiarato antifascista, l'unico coerente è rimasto lei che è rimasto antipatico. Via, sono scappato al volo. Mi ha tirato un baffo come Goldrake, mi ha tirato un baffo. No, questo, avevo visto Prodi, ho intervistato Prodi, Raffa Prodi non capiva neanche dov'era, cioè fantastico, era fuori di sé, poi è rientrato, a volte riusciva, questa è fantastica. L'ho guardato, gli ho detto, c'ha una testa così, tanto per cominciare, senza collo, è praticamente appoggiata alle spalle, come quando ci sono le mitragliatrici delle portaerei, sai quelle cose a cupoletta? Lui era così, lo guardavo e a un certo punto sentiva ridere, ho salto sul palco, lui pensava che ridessero per le battute sue di un quarto d'ora dopo, perché... un po' lento, gli ho detto, Prodi, lui mi ha guardato, gli ho detto, ma lo sa che dal vivo sembra vivo? Non so cosa dire, lui è rimasto sconvolto. Dopo tre minuti mi ha detto, Ho detto, perfetto, te lo riporto, sono messi male. Ho trovato delle cose, io una di queste qua ho intervistato, non so, io dicevo, ho intervistato, adesso ve la meno un po' troppo lunga, però ho intervistato, non so, ho intervistato le belle ragazze televisive che alcune non solo non capivano le domande, ma tentavano di rispondere a una domanda che non avevano capito dando una risposta che non capivo io. Quindi era un cortocircuito. Tra idioti, una gara meravigliosa, la Marini, fantastica, enorme, gigantesca, la tira giù con dei paranchi, enorme, muove la testa così, poi muove le spalle, muove le tempo, muove il culo, ride, un enorme carro di Viareggio che ride, fantastica, quando li mettono le calze, li mettono tre paia di calze contenitive, la chiamano l'insaccato, cioè, la sdraiata tipo il viaggio di Gulliver, che tra l'altro se qualcuno non l'ha letto, è passato uno con lo spillone, gli ha fatto
tro, un altro consiglio di lettura,
lo spillone in una coscia, gli ha fatto ancora sale, poi rimane così con le cariole, cioè non è meraviglioso, questo è l'inizio. Però gli ho detto Valeria Marini, e lei, e il suo agente gli diceva te perché lei non capiva chi era, perché lei è normale però è fuori sincro 24 ore, questo è il problema, quindi risponde alle domande di 24 ore fa, e te se vuole dirgli come va, lei dice dai sì ancora, che cazzo faceva 24 ore, non lo so, però no, non si sa. Allora a un certo punto la guardo e cerco di fare le domande, e lei non solo non... lei è stata grande, perché queste cose qua veramente sono quelli al bar, cioè non solo non ha capito la domanda, furbetta, ma ha tentato di rispondere a una domanda senza capire la domanda, quindi era fantastica, e ha rilanciato e è diventata più bella la risposta della domanda. Gli ho detto, lei sa cantare, ballare, recitare? Io ho fatto la bocco, e lei mi ha detto sì. Gli ho detto, perché ce l'ha tenuto nascosto fino adesso? Era finita lì. Lei ha iniziato a spiegare perché lo teneva nascosto, è stata un genio. Guardate che è bravo, cioè... sono cose, ragazzi. Ah. Sono cose che segnano.
Va bene, però questi sono episodi, no? Sono episodi, però il senso di tutto questo.
No, però il senso è questo qua. Quando te riesci davanti a qualcuno che sei sfigatello, messo così, quello qua, e hai fatto solo del bar, e incontri della gente, che, perché il problema che abbiamo tutti al mondo, ragazzi, è questo qua. Pensiamo tutti di essere sempre peggio di quello che siamo, in parte. Lo siamo dal punto di vista forse la morale, forse altre cose. A volte siamo più cattivi, non vogliamo vederlo. Quando facciamo gli stronzoni in macchina, ci abbiamo sempre ragione. Quando lo fa quell'altro, gli auguri la morte col laser, queste cose qua. Quindi, cioè, io volevo mettere sulla macchina una specie di pugno di ferro che quando passa fa così e schiaccia le macchine. Quelli che non usano mai la corsia di destra vanno tutti a sinistra. L'Italia è un paese di merda, non si possono fare le autostrade. Fai 30 corsie, stanno tutti sulla 29esima, sulla 30. Di là non c'è un cazzo di nessuno. E se li passi ti fanno anche: dove cazzo vai? Ma vaffanculo, cioè 4.000. Ma avete rotti i coglioni. Cioè, guidate a destra, vaffanculo. Detto questa stronzata qui. No, ma perché?
Non tirare fuori il cacciavite.
No, ci vorrebbe un cazzo questo, sei una merda, grosso così mentre passi, vaffanculo. Insomma, così, proprio mi piace.
Devo dire, io anch'io ho una debolezza e ogni tanto vado nella curva del Sampdoria. Sono doriano.
E cosa succede lì? Cose meravigliose.
Niente di che, perché sono tutti dei gran signori molto inglesi, in un campo sportivo inglese, lo sappiamo, no? Molto eleganti così, però
c'hanno le manette numerate.
Non abbiamo tutti gli striscioni come voi, con tutte le robe, gli Juventini Milano. No, noi abbiamo un solo striscione rivolto alla curva genovana ed è molto semplice, elegante, c'è scritto: siete delle merde.
Bene, eccolo qua. Vedi che c'ho qualcosa di animo anch'io, di ligure, ci mancherebbe altro. Comunque, insomma, era un po'. Io ho trovato, io sono andato a fare una cosa, io facevo una fiction che si chiama Carabinieri, perché ognuno ha i suoi mutui, e va bene. Ora. E lì io ho scoperto di un mondo. Quando uno pensa, quando dicevamo prima, questa è una cosa seria, io facendo l'operaio, sono partito sotto a Milano, la prima volta che mi sono seduto davanti a un direttore di una multinazionale discografica, io ci sono andato dentro cagandomi addosso, con la paura che questo mi dicesse chissà cosa. Dopo 5 minuti ho detto: stai a sentire, il mio amico che si chiama Alberto fa il pizzaiolo, cioè capisce molto, ma molto più di te, che non capisci un cazzo. Cioè, non ti dico cos'era, non so se era Poligram piuttosto che un'altra cosa, cioè, e direi, vedrai come finirete tra poco, perché non ragionavano, non capivo, come gli editori dei libri, come tante cose. Quindi se uno va in un posto, è sempre la convinzione, purtroppo, è che abbiamo sempre paura di essere sempre fuori posto, in un posto completamente che non ci appartiene. In realtà, a volte ci sono personaggi che hanno dei posti chiavi, di poi che capisci lontanamente, tutti quelli del tuo bar, anche il più stupido, anche, capiscono che è un imbecille. Questa è la cosa fantastica. Bisognerebbe cominciare a raggrupparsi e raccontargli a tutti che è un imbecille, fermarlo sotto casa, guardi, quelli del bar volevano dire una cosa: lei è un imbecille, arrivederci, grazie, saluti sua moglie, tutte le cose. A un certo punto sono andato lì per dire, scusa, vado lì a fare questa cosa dove c'erano degli attori, c'era anche gente brava oltretutto, e in mezzo era un canile, c'erano dei cani come me, cioè recitare, io sapevo che facevo cagare, che era meraviglioso, però lo sapevo anche, lo dichiaravo e la sgamavo. Però la cosa impressionante è come, capito, è come quando ce l'hai piccolo, lo dichiari, ti vedono, niente. Se te ti metti la bottiglia di Coca-Cola, poi ti spogli nudo, questa dice: questo è scemo, cioè, capito? Questa va dichiarata le cose. Quindi a un certo punto arrivava della gente fantastica. Io ho trovato delle cose meravigliose. Tanto c'era la Colombari, che era fantastica. Martina Colombari, che l'avete vista recitare nei Polizieschi, recita meglio Rex. Non è per rompere i coglioni, però. Rintintin era finita sotto la macchina, lei si è tornata a casa, c'è rimasta questa, è arrivato Walter Nudo. Allora, per dirti, uno scontro, cioè Walter Nudo, degli uomini più belli, ma simpatico, bravo ragazzo, genovese, carino, anche lui catapultato così, però la cosa bella è che io ero, sono più figlio di puttana e sgamavo le cose. Lui, poverino, era talmente ingenuamente, meravigliosamente cane, bravo, che lo guardavo e dicevo, e ho cominciato a fare: Walter, ciao Walter, come stai? Walter, vieni qua, Walter, ciao, come va? Tutto bene, tutto bene? E lui non capiva, dicevo: Walter, vieni qua, scusa un attimo, devo dire qua. Tutti dietro, siccome sapete che quando si vede, io prima non capivo, era come mio papà, quando vedevo un inquadrato pensavo ci fosse solo quello lì e basta, senza capire che dietro c'è 20 persone che fanno le riprese, cose, non brigano, una cosa, un lavoro strano, incredibile, c'è tanta gente, non lo sapevo. E a un certo punto gli dicevo: Walter, vieni qua, è dietro. Tutti sapevano, quando arrivavo io che facevo il barista, quando c'era Walter Nudo arrivavano ancora di più, perché aspettavano, dicevano: cazzata, gente che cominciava a dirgli: Walter, vieni qua, vai via, vai a cuccia, cominciavano a rompere con gli occhi. Uno col bastoncino faceva, ho detto: basta, adesso incazza, ragazzi, un po' vabbè, poi si incazza. Ho tentato, ho detto: prima testiamo se ha capito che è un mese che lo abbiamo per il culo. Gli ho detto: Walter, domani mattina alle 6 devi andare a fare l'antirabbica, gli ho detto così. Lui mi ha guardato e mi ha detto: alle 6? Ma ti sembra normale? Ti sembra normale, Walter? Cioè, è un bravo ragazzo. Però, per dire, cioè, allora, sono rimasto sconvolto, perché io sono rimasto, tentava sempre da copiarsi con la Colombari, secchiate d'acqua, se sono copiati, 10 cuccioli hanno fatto, 10 cuccioli, 2 li abbiamo dati via, 8 li abbiamo affogati, non potevamo più, però insomma, era... Allora ho detto, Walter, gli ho detto, mi ricordo che è stato il boato, ho detto, Walter, col tuo fisico e il mio cervello saremo imbattibili. Lui mi ha guardato e mi ha detto, perfetto, così, rimani così. E tutti, cioè, quindi è stato veramente un momento fantastico. La Colombari che era meravigliosa, non capiva niente, cioè, era delle cose. La Colombari ha fatto un curriculum per fare domande, noi ci prepariamo, il curriculum che ho scritto, che aveva fatto, c'è scritto, l'unica cosa che c'era scritto è che ha fatto Miss Italia facendo una passerella a Rimini a 16 anni. Noi dovevamo fare 10 battute su sta cazzata, non so, come i cinesi che fanno con i girondini, cioè, ho detto, l'unica cosa è passerella, mi sembra una cazzata, l'unica parola dove poteva fare la battuta, e lei non solo non capiva, si infilava in una nassa peggiore della domanda. Ho detto, lei ha fatto una passerella a Rimini? Lei, sì, tutta contenta come se avesse fatto un master alla Bocconi a qualche parte. Ho detto, certo che la sua passerella a Rimini se la ricordano tutti, dico io. Tutti che ridono, lei dice, certo, tutti quelli che vanno a mia passerella se la ricordano, cominciava a urlare lei. Sua mamma diceva, basta, zitta, basta, no. Cioè, quella quando la filmano, la mettono su YouTube, basta, zitta, questa è la passerella, questa è la passerella, ha capito una mazza. Ho detto, lei andava con Tomba, mi ha detto, sì, dopo quanto tempo si è accorta che Tomba era italiano? Non ha capito. Ho detto, è vero che a letto obbligavano la brigata del Corpo a Valle? Non ha risposto. Va con Billy Costa Curta? Sì, è vero che la prima volta che ha letto avete avuto un rapporto sadomaso, come lei ha detto, aia, lui si è alzato in piedi e ha urlato, non è rigore, non è rigore. Cioè, c'erano delle cose che erano fantastiche nel
ma
momento.
Però, insomma, sì, quando lei torna a casa, è vero, torna a casa...
La Colombari?
Vergassola. Quando Vergassola torna a casa da essersi fatto la sua puntata, si è pagato i suoi mutui. E va bene, ed è giusto, ed onesto, ed è un lavoratore
mi
che
trovo,
torna
non
a casa.
Non faccio niente, non qua.
Certo.
Non ho mai votato.
È contento di aver fatto questo?
Io sono abbastanza contento, ci mancherebbe altro. La mia vita era o il tornio o l'urtilante mondo dello spettacolo, qualsiasi cosa andava bene meglio il tornio. Sono contento e rispetto a... Cioè, c'è solo una cosa da capire che va fatta per tutti. Cioè, devi riuscire a capire che se stai bene con quelli che ci stavi bene prima, che sono quelli del bar che ci hai fatto l'impegno, io vivo in una condizione... Però a sti punti, forse come me lo continuano a chiedere in tanti, dico, ma forse l'ho azzeccata. C'è un gozzetto che va dalle Cinque Terre. Ieri l'altro io ero in barca.
Sapranno cos'è un gozzo?
È una barchetta di quelle che fa fa cinque nodi, a piedi fai prima, una volta, cioè così.
E come si chiama?
Si chiama Pelandrona. Pelandrona che era fantastica. Che però, in questa barca qua, che si sta in 10, io raccatto tutti quelli che sono rimasti gli operai del posto, ma che io amo, ma non perché amo gli operai, perché con quelli degli elementari, medi e superiori, non avendo fratelli né niente, ho questa forma, la parte amichevole la riconosci, perché è come avere un parente senza la forma di parentela che ti incazzi. Quindi se questo vince la soprannota sei felice veramente, se sta male ti dispiace, quindi non c'hai scazzi. E io frequento questi qua, stranamente la pizzeria del posto dove andiamo noi, questa Daniela della pizzeria, detta la regina di Rebocco, pensa come cagacazzi. Lei sta lì, è sposata con un nostro amico, e un altro mio amico si chiama Mauro, è sposata con un altro, e abbiamo fatto tutti gli elementari, medie e superiori assieme. Questa è la cosa impressionante. Con le ragazze sono le medie, perché andavamo al tecnico, non c'erano le ragazze, però siamo messi tutti lì. E l'altro giorno è stato un momento con l'esistenza di qualcosa, cioè io sono uscito da Porto Venere, sono andato lì, abbiamo dato sta cazzarola di ancora, non c'era il bimbo che diceva così, e io ho tirato fuori l'arma finale, davanti alle rosse, ho tirato fuori uva e focaccia, che vi posso assicurare, in mezzo a sto mare, in mezzo a sta cosa qua, che butti la focaccia, arrivano le occhiatine, rimani un po' sconvolto da sta cosa, e ho detto, dentro di me ho detto, Briatore non capisce un cazzo. E poi mi sono... cioè, c'ho avuto un bel momento di, ma così, ma poco, ma lo dico perché ci vuole pochissimo. Ci vuole poco, ma non è poco. Devi avere la barca, stare in un posto bello, il mutuo devi sapere che più o meno lo paghi. Cioè, quindi è una, sono in un momento di super, come si dice, miracolato dal mondo, da Dio, da tutti. Però per una volta mi ha chiamato un giornalista per dirmi come passano le serate VIP. Gli ho detto, guardi, appena ci vedo un VIP, glielo chiedo. Mi dice, no, lei come? Gli ho detto, guardi, io stia a sentire. Ora, mia moglie fuma una sigaretta al giorno. Non c'ho ancora confidenza dopo 27 anni di matrimonio. Non dico una cazzata in più perché mi guarda e dice cosa hai detto, dico no scusa niente, ho fatto una cazzata, quindi il rapporto è abbastanza serio. Sto aspettando che muoia mia suocera perché voglio cremarla e poi sniffarla, e il rapporto con... però cioè, quindi in questa cosa mia moglie va a letto alle 9, fuma una sigaretta e va a letto, i figlioli, uno va a fare il DJ, con l'altra c'ha gli attacchi di panico, mi anticipa al pronto soccorso, rimango da solo in casa, e io che sono abituato a dormire alle 5 di mattina con l'ex, tale cose, bevo, faccio di tutto così, poi mi ci vuole qualcos'altro che mi ripassa l'attacco dell'ansia, perché ho detto non ho preso troppe così muoio mentre dormo, queste cagate che si fanno, diciamo, delle cose terribili. Pronto soccorso, arrivo lì davanti e sono, dicono come va, bene, vrum, accelero con la macchina, lo sanno che per me sto andando lì. E a un punto la serata VIP era questa, ho detto, guarda, io telefono a questo mio amico qua che si chiama Mauro Piermattei, fa il prof di ginnastica, vado a casa da questo che c'ha i figli a letto, lui con lei che la moglie era con me alle elementari e alle medie, sono a letto e guardo la televisione così sdraiati, io sto seduto sul bordo così col caffè, alle 10, a un certo punto ho provato a rompere il ghiaccio, gli ho detto, oggi ho intervistato Valentino Rossi, questo non me ne frega un cazzo, andava avanti così, sono rimasto sconvolto. 10:30 mi ha detto, dì, hai rotto il cazzo, te fai da Costanza, ma noi la mattina lavoriamo, questo è il maschio degli amici. Ho fatto uscire Buonanotte al Secchio e sono rimasto in merda. Quindi questa è la serata VIP alla Spezia, che poi la Spezia, insomma, certo, la conosce meglio di me.
Io, beh, dico, dire che io
l'unica cosa aperta di notte a Spezia è il banco, ma te l'ho sempre detto, l'unica cosa di sera. Vabbè.
Ma c'è anche l'amaro medicinale Giuliani dalla farmacia di turno.
Anche te sei dei nostri, sì, bravo, complimenti. Però secondo me è venuto il momento che devi dire qualcosa a te di così. Poi risparo quattro cazzate che mi sono venute in mente, che ce n'ho 3.000 pagine, perché mi sono accorto che stiamo recuperando tutte le cazzate dette di giorno in giorno, come se fosse un diario, e qualcuna ve la dico. Però prima voglio sentire da te la parte importante, perché poi sapete che arriva Niente Limani, poi facciamo pausa, poi rifacciamo 4 ore, poi leggiamo il libro di Mangiani al contrario, che è grosso, per capire... E dico anche dov'era, anche punto, perché uno magari state limonando, e finisce la prima parte. Andiamo avanti così finché la morte non ci prende tutti questa sera. Solo comunque una che la dà può dire... interrompere questo maleficio. Ora fate un po' come cazzo volete, lo dico così, non ci credo, però
io racconto storie diverse in modo diverso, magari anche me ne fate venire in mente una quando parlavi di tua madre, la racconterò. Però io prima voglio dire una cosa, voglio dire che dopo che ci conosciamo così da tanto eccetera, solo stasera ho capito che il suo lavoro è molto simile al mio lavoro.
Scusate,
solo che
Bello del Signore di Albert Cohen, chi l'ha letto?
Io. Ah,
anche bene. Io ti amo, ci sto, sì, ci sto, vengo lì. Ma che meraviglia è? Anche lei mi sposa, la ragazza è psicopatica, portatela via. Però com'è quella cosa lì? Che meraviglia,
settimo consiglio di lettura.
Questa cosa fantastica di questo meraviglioso personaggio è fantastica, è una cosa molto bella, sono stato molto contento di averlo letto, era anche grosso come quelli di Mangiani. Mangiani sono più belli, però Albert Cohen era fantastico. Invece una cosa che non mi ricordo, perché io poi ho veramente l'Alzheimer, qual è quel libro di uno scrittore che all'ultimo fa un libro sulla moglie dove dice l'ultima cosa che deve fare un uomo quando ama una è andare al funerale di lei? Non può sopportare di vivere prima più lui di lei. No, e c'è un incipit meraviglioso così, non so, qualcuno datemi una mano, è come se fosse un musichiere.
Forse Roland Garris.
No, Roland Garris no. Biglietto scaduto, ha scritto un'altra roba fantastica, e anche una cosa sul bianco e nero. Invece questo qua che è meraviglioso, porca puttana, e dice questa cosa qua, e te leggi, cominci a leggere questo libro fantastico di questo, e c'è tutto un libro che non capisci perché, parla solo della moglie, dice quella volta che ho scritto un racconto c'eri te di mezzo, ma non era come avevo detto io, in realtà ti ho disegnata diversa, ti ho raccontato in un altro modo. Ma un atto d'amore meraviglioso, e poi come in tutti i libri fantastici... Ha ucciso la moglie, è morto lui, c'era 96 anni, aveva una malattia terribile. Però lo scopri alla fine, è fantastica questa cosa. Sono contento di gelare tutti, come Roland Garris, che si è suicidato dopo che si era suicidata quella che ha fatto Bonjour Tristesse, l'attrice di Bonjour Tristesse si è suicidata lui dopo un anno, lasciando un biglietto con scritto non penserete mica che mi sono suicidato perché si è suicidata quella là, e pensa che genialità di delirio, come l'ultimo guizzo.
Cioè, ha lasciato un biglietto con scritto... Amanti di cuori spezzati, prego astenersi.
Ah, era così, fantastico. Vedi?
Comunque, non facciamo una cosa molto diversa.
Come
io
la Merini quando dice Dio, Dio, cos'è quella cosa meravigliosa sugli amanti? Dio invidia, cos'è? Dio maledice gli amanti perché ne è invidioso, questa cazzata qua. Però potremmo andare avanti delle ore, ma anche la formazione dello Spezia, potrei dire, 71-72, col portiere che sei infortunato. No, dimmi la tua cosa bella.
Sì?
Frufru. Comunque guardi che poi ci sposiamo veramente, adesso rimanga lì.
Ripeto, facciamo più o meno la stessa cosa, solo che lui la fa in un modo, io in un altro. In ogni caso, mentre lui raccontava queste cose, che qualcuno l'ho anche vissuta, mi è venuto in mente come io ho vissuto delle cose molto simili a lui e come le mie, quando le racconto, invece che far ridere, forse fanno piangere, come mi ha detto una signora poco fa, ma tra l'altro una mia fan, credo fosse l'unica, immagino, qui dentro.
Infatti si è buttata sotto un camion adesso, prima dicendo astenersi cuori qualcosa.
E mentre lui parlava di sua madre, io pensavo a mio nonno e pensavo, e gli ho chiesto, ma Pordenone è vicino al mare o no? Lui mi ha ricordato...
Il famoso porto di Pordenone, pieno di marinai.
Io ci sono già venuto una volta, ma per me è un viaggio talmente lungo, complicato.
Piedi,
per
cui,
anche perché poi so che da una parte c'è Trieste, Trieste è girata dall'altra parte, insomma, non lo so. Io ho chiesto se... perché? Perché raccontando le sue storie, mi ha fatto venire in mente di quando mio nonno ha visto il mare per la prima volta. Ora, mio nonno, come me, è nato a Castelnuovo Magra. Castelnuovo è un bellissimo paese della Valle della Magra e quando ci affacciamo dalla finestra di casa noi vediamo il mare. Il mare è a un chilometro in linea d'aria dal paese, perché la Liguria è molto stretta, pianure sono molto strette e questo paese di collina molto bello, molto antico, dà sul mare. I contadini lavorano quel chilometro tra le canne, lo stracannezzo si chiama, è la cortina di canne che separa gli orti dalla spiaggia, lavorano negli orti e non oltrepassano mai questo loro orizzonte che è sempre delimitato dalle canne. Le canne che vanno a prendere perché servono per i pomodori, tutto quanto, ma non passano mai di là. Mio nonno ha vissuto 70 anni a un chilometro dal mare senza mai andarlo a vedere. E poi un giorno mia zia Carla ha deciso di portarlo a vedere il mare, di portarci tutti quanti al mare. Io parlo, siamo negli anni 60, i primi anni 60 di questo, anzi dell'altro secolo, ma del 1900, non del 1800. Mia zia Carla era l'avventuriera, la rivoluzionaria della famiglia, era la modernista. Mia zia Carla, nel 1951, l'anno in cui io sono nato, si è comprata una Vespa con il primo stipendio da operaia. È stata la prima operaia del paese. Andava a lavorare in una fabbrica di mattoni, una fornace di mattoni, era l'unica donna fra tutti gli uomini. Partiva, io l'ho vista partire finché c'è andata, con i pantaloni che allora si chiamavano i job, una specie di jeans, la camicia d'estate allacciata in vita, la sigaretta in bocca, il fazzoletto in testa, sulla sua Vespa. Io ho una fotografia a un anno su questa Vespa e non avete idea di cosa potesse essere per questo paese di campagna, molto come tutti i paesi di campagna in tutto il mondo, nel cuore degli anni 50, così intrepida una donna che in pantaloni si mette lì in moto, parte e va. E io la prima volta che ho visto in gonna mia zia quando si è sposata, e ha sposato, pensate, era talmente rivoluzionaria mia zia Carla, non sto scherzando. Castelnuovo Magra è un paese a stretto regime comunista da 70 anni, dal 45. Il Partito Comunista, allora, finché esistito, aveva il 70%, adesso che non esiste più, ciò che ne rimane, i suoi simulacri, hanno 60-70%, ma comunque è uno stretto regime.
Arriverà da Lema anche lì, stai tranquillo.
No, non è possibile, siamo impermeabili a tutto, perché è un tipo di atteggiamento genetico che abbiamo, rivoltosi, eccetera. Comunque mia zia è talmente rivoluzionaria, è sempre stata così ostile all'autorità, così ostile al conformismo, che era l'unica che votava Democrazia Cristiana in casa nostra. E guardate,
talmente...
No, ma è importante, perché è così, lei era l'opposizione. E si è sposato mio zio Giuseppe, che era segretario della cellula del Partito Comunista dei cantieri Ansaldo Muggiano, cioè il cuore del movimento operaio più duro e più puro. E lei gli ha detto, e l'ha detto in faccia a tutti, sta tranquillo, che se tente vota Democrazia Cristiana me non te la darò mai. E sono sicuro che lui ha votato.
Questo...
Gli applausi vanno a mia zia, se
no,
mai.
Questo segna un'idea strana, perché la gnocca è importante nella politica, tant'è che il PC, la sinistra, ha cominciato a perdere quando non c'era più gnocca nella FGC. Questo è appurato, veramente. Questo è un dato statistico.
Comunque è una storia molto... Io sì, non la trovo divertente. A me commuove la storia di questa donna che andava a lavorare alla fornace. Tornava ogni venerdì, era l'unica nella famiglia che poteva permettersi questo lusso, e la nostra era una grandissima famiglia contadina, aveva la quindicina, negli anni 50 aveva il salario, i contadini il salario non ce l'hanno, i contadini o riescono a raccogliere quello che seminano o niente, avendo il salario aveva un libricino della cooperativa dove poteva comprare giorno per giorno a credito perché poi avrebbe pagato. E lei tornava dalla fornace e il sabato mi portava un mattone crudo, non cotto, perché mi insegnava appunto a fare ogni cosa con la creta, no? Giocavamo insieme, mi ha insegnato a fare le sculture, a fare le navi, gli aeroplani, tutto quanto, e mi portava Bolero Film per lei e L'Intrepido per me, e leggevamo assieme io leggevo anche Bolero film, lei l'intrepida,
e Cavallero con le donne nude,
e mi ha insegnato a leggere in questo modo, no? Io ho imparato tutte le canzoni di Sanremo perché ci mettevamo lì a leggere i testi che c'erano su Bolero film, così quando arrivava a Sanremo eravamo già preparati.
Poi è arrivato Radeschi e è finito tutto. Di che anni sono?
Siamo negli anni 60 di questo secolo. Insomma, mia zia era talmente rivoluzionaria che è stata la prima a pensare che al mare ci si potesse andare anche a fare i bagni e a divertirsi. E quindi mi ha insegnato a nuotare. Io sono il primo nella mia famiglia che ha imparato a nuotare abbastanza decentemente, come mi diceva mia zia cara, perché ne ho mette, cassan diversi, io e te che siamo diversi. Amperin, no stile che si disa libero. E in questo stile libero non è come quello di Stichi che te vedo a te, e quelli che vedi io erano quelli che andavano al mare negli anni 50 e 60, quelli che scendevano da Parma, da Milano e dalla Germania in questo pezzo di Versiglia a fare i bagni, che era lo stile a fogo de culo, perché era così, no? Si mettevano sul bagnasciuga e poi appoggiavano un po' il culo, che noi andavamo al largo. E partivamo con la sua Vespa, io davanti, sul predellino, con le mani così, mia madre, mia sorella dietro, mia zia che guidava, con gli ombrelloni, con tutte le ciambelle, con le cose.
Una
sporca.
Trentina di mattoni per non perdere il viso.
Sì, rubavamo un cocomero per strada e lì abbiamo imparato il mare. Mio nonno non è mai venuto, non ha mai pensato, lui ha continuato a fare il suo lavoro, ha continuato ad andare fino alle canne, al canneto, raccogliere le canne, pulirle per mettere i pomodori, i fagioli, eccetera.
È stato il primo anziano che è passato all'eroina, poi.
No, non l'ha mai fatto, no, perché era... Mio nonno si chiamava Garibaldi, era chiamato Garibaldi. Aveva una moglie che si chiamava Anita.
No.
Mio nonno Garibaldi era nato Armando e mia nonna Anita era nata a Genova. Ma ovviamente chi sposa Garibaldi si deve chiamare Anita. Mio padre e mio nonno si chiamava Garibaldi perché per una storia. Sapete che ognuno di noi ha due nomi, uno dell'anagrafe, uno che si guadagna nella vita, no? E mio nonno, immaginatevi, per guadagnarsi il nome di Garibaldi doveva essere, e lo era, un uomo molto fiero, molto orgoglioso, anche lui un oppositore, anche lui, come Garibaldi un donnaiolo. E se ne rotte più di una, se ne rotte due e c'è anche morto.
Oh, Dio mio.
E così è la vita. Ebbene, una volta mia zia è riuscita a portare mia nonna al mare una sera al tramonto per via delle vene, perché, sapete, fare su e giù nel bagnasciuga faceva bene alle vene. E poi una volta ha portato tutta la famiglia e quindi anche mia nonna. Per fare questo ha dovuto organizzare una festa, una vera e propria festa, con mia nonna in mezzo alle canne che cuoceva per tutto il giorno, mentre noi facevamo i bagni, tutta la cena e tutto quanto, un picnic degli anni 60 di una famiglia di contadini, con tutte le tovaglie al tramonto, i fiaschi di vino e mio nonno che arriva. Mio nonno che arriva, e allora si va, pensate Garibaldi, ecco, un uomo alto, molto fiero, silenzioso, di poche parole, e attraversa tutta la spiaggia, da solo, arriva sul bagnasciuga, guarda un po', poi si rivolge a mia zia, a sua figlia, e dice, Occa, Carla si chiamava, Occa, a così serva. E aveva ragione, guardate, aveva ragione. Aveva ragione perché per un contadino
non
tutta quell'acqua
niente,
non ci si può fare niente.
Non
no, si può dare per annaffiare, non si può bere, non si può niente. A così serva, Occa. E mia zia gli ha dato una risposta stupenda, bellissima. Ne pa, o padre, ne pa. Gli serva per partire. Serve per partire. E allora mi viene in mente che per dei contadini come eravamo noi, veramente poveri, veramente contadini miserabili, in un paese di gente che viveva di niente, eppure noi riuscivamo a vivere di quello che coltivavamo. E c'era un paese davanti a noi, che si chiamava Monte Marcello, che adesso è un paese ricchissimo, perché è un posto di turismo di altissimo livello,
Amelia,
Monte Milanese, ma di altissimo livello, devo dire, altissimo livello. E quindi adesso loro erano talmente poveri che non riuscivano a mantenersi coltivando la terra. E allora andavano a fare i marinai ed erano visti come la peggio disgrazia la più grande sventura. Gli è partì. Il mare era l'esilio. Nessuno poteva immaginare, non ha mai nessuno potuto pensare che poi sarebbero tornati. E non sono mai tornati, guardate, perché anche quando tornavano, sembravano loro, ma poi, ma chissà che hanno visto. Chissà con chi non sta. Io di Monte Marcello c'è un capitano di nave che è stato per 15 anni il comandante della Raffaello, e cioè della più grande nave di linea della Marina Italiana e la più bella del mondo.
Non è affondata.
Lui ha fatto per 15 anni, no, sono state andate in pensione insieme alla Michelangelo. Lui per 15 anni ha fatto la rotta Genova-New York. Bene, lui si vanta di non essere mai sbarcato a New York un'ora. Si faceva comprare da un marinaio i ricordini da portare in casa.
A parte che se c'avevi una serie di sindacato non ti facevano scendere.
Comunque sia, questi erano. Ecco, il mare era l'esilio, era la sventura. E mia zia mi insegnava a prendere in giro quelli di Monte Marcello con una canzonetta, un proverbio, un motto, che era quelle de Monte Marcei, la gan la gabbia, ma ne gan iusei.
Anche mia mamma lo diceva, anche la madre. Io farei un applauso alla famiglia Maggiani, quindi ti raccontano le cose, vedi?
Secondo me abbiamo...
Bianchi,
ma voglio dire, queste... Guardate, anche le storie di Vergassola sono storie che io quando le sento, queste come quelle di questa sera, mi mettono veramente una grande tenerezza.
Pensavo una tristezza infinita.
No, non è la tristezza, è un'altra cosa. Solo che lui è talmente bravo, è talmente bravo e usa talmente il pensiero.
Che c'ho il trigemino sempre che mi fa male.
Per cui riesce addirittura a fare una cosa che io non saprei fare, a divertire. Di tutto questo infinito di vita che è faticosa, che è quello che volete, ma però è talmente viva nel suo vivere, è talmente forte che si ride. Se uno è bravo a raccontarlo, si ride solo perché...
Come scoppia alla fine dei botti, vuol dire che è finita. Quando fa così vuol dire che è finita.
Vi dico una cosa
di battute per dire le stupidaggini, visto che saltiamo di palo in frasca. Ma sulle battute io non voglio fermarmi neanche davanti alla morte. L'ironia è questa, per quello che mi scoccia, che non si riesce a volte a cercare... Non si può mai dire le cose che vogliamo sempre, perché a volte, dicevo, le battute sono sempre lì, davanti agli occhi. Quella volta che cercavamo di dire di Berlusconi che andava a Casoria, che sai che Noemi ha fatto il libro, i miei primi settantenni, e non sapevamo come dire che Berlusconi andava lì, e cercavamo di la domanda, e su Repubblica c'era scritto un opossum, che meraviglia ragazzi, io pensavo a Berlusconi che andava a Casoria, c'è scritto un opossum per amore fa 650 chilometri, ho detto cazzo, l'hanno già fatto l'articolo, ho detto quanto c'è da Casoria a Arcore, era esattamente quello che era fantastico. Ogni volta che moriva qualcuno di nascosto noi facciamo delle battute che raramente riusciamo a fare, però ci è preso un delirio, no? È morto l'inventore del bancomat, abbiamo detto si è portato il pin alla tomba, queste cagate stupide, è morto l'inventore del boomerang, non è più tornato, tutte stupidaggini così, ma abbiamo trovato, e poi ne è morto una raffica in fila. Era morto un signore di 96 anni che curava tutte le voci dello Zingarelli, insomma, non le leggo, tutte le voci del vocabolario, abax, fino in fondo, e le curava sto signore qua. Io a un certo punto prendo parto e dico, entro dentro la Dandini, che non stavo aspettando, dico, guarda, è morto sto signore per i picchi parapacchi. Lei rimane, mi dice, allora gli ho detto, le ultime parole sono state zuppa e zuzzurellone. Cioè, però, e questa cosa qua, vede, guarda, perché è molto medie. Era uscito fuori, vi dico la stupidaggine, poi chiudo con un'altra e poi ce ne andiamo a letto tutti. Però era venuto fuori che sempre Berlusconi a Trani l'avevano trovato con le intercettazioni, con Santoro, con le cose tutte, e si era aperta questa inchiesta. Il giorno dopo era morto l'uomo più piccolo del mondo. Poi tutti la Brunetta, le cazzate. C'era un punto, invece non c'entra niente, pensavo a Berlusconi, ha detto Dandini, è morto l'uomo più piccolo del mondo. E mi ha detto, e allora? Gli ho detto, l'altro è indagato. E mi sono andato via. Che però sembra una cazzata, ma valla a trovare una coincidenza che ti riesce a portare in un modo. Ora ve ne dico una, raccontiamo una cosa spezzina che te sai che è fantastica, così per darvi l'idea di dove viviamo e dove stiamo. Negli anni di Maurizio, dove lui era più grande, io ancora non capivo perché Spezia da noi, a Rebocco, sempre il quartiere dove sono io, è lungo di qua là, c'erano 20 bar, adesso non ce n'è più, e poi c'erano 3 sedi di lotta continua, due di lotta comunista, uno di anarchici e così via, fino all'estrema destra, la FIGC. Ora, pensa come eravamo messi, pensa che strana città. A un certo punto a una grande manifestazione, noi andavamo alle manifestazioni operaie e ci andavamo noi da ragazzini, eravamo studenti, gli altri erano più grandi, erano delle grandi manifestazioni veramente con i portuali, con gente, insomma, bei casini, belli pro... non è mai successo niente di importante dal punto di vista, se Dio vuole, neanche di luttuoso, però non c'erano grandi scontri, però erano tutti a sinistra. Cioè, sì. A un certo punto c'erano due o tre di destra, lo dico perché vorrei spezzare la lancia anche a quelli di destra, perché le madri sono meglio dei figli, tutti in generale. C'era uno, che non dico il nome, perché aveva una macchina, in tutta Spezia c'era una macchina, che era una Matra Simca Baghera, che era quella che c'ha tre posti davanti, ce n'era una in tutto il mondo, cazzarola, c'era sto qua a Spezia, era quello di destra, quindi quando passava la macchina, te lo ricordi, insomma, arrivava sto qua. Questo in un delirio, a una grande manifestazione operaia, in via Chiodoc, la via più grande, in un momento di delirio eroico, chissà che cazzarola gli è preso, punta la manifestazione. E tu dicono, cazzo, ma è mica... E questo tira sui fanali, lampeggia, cazzo, anche quella con i fanali così, quindi si è fatto riconoscere, si infila in mezzo alla manifestazione, rallenta, non si è spostato nessuno, lui si ferma. La manifestazione va avanti e lo chiude dentro, questa manifestazione di 2000 operai, tutti di sinistra, e dentro questo qua che tutti conoscevano. Hanno cominciato a picchiarsi tra di loro per chi riusciva a metterci le mani dentro, cioè hanno cominciato una rissa per chi riusciva a metterci. Ginone di Sarzana, tal Ginone di Lotta Continua morto, è l'unico che mi ha insegnato a tirare gli arancia a Covelli quando parlava, non mi ricordo cos'era, di destra, a destra, destra. No, non so nessuno, cazzarola, ci mancherebbe altro, però io c'avevo una buona mira perché tiravo sempre i sassi. A una manifestazione di fascisti, quelli pesanti, 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 arrivo giù, dico, cosa c'è? Parla quello là, chi è? Fascista? Mio, no, lui è fascista, cazzarola, prendo un arancio, non ci arrivavo, mi prende sto Ginone, mi mette in cavallina. Io ero così, ho tirato, l'ho beccato secco, ho scoppiato un casino, ho cominciato a sparare per 3 giorni, fumogeni, non si capiva niente, forse mia mamma ha preso l'asma anche lì, però insomma, detto tutto questo, a questa manifestazione arriva questo: se è uno scontro tra persone per beccare quello dentro, riesce uno a entrare, Ginone che lo tenevano, riesce a entrare con la testa, ma ve lo giuro, raccontata così sembra la barzelletta di, riesce a entrare dentro, questo sbatte, riesce a prenderlo coi denti per un'orecchia. Pensa alla tragedia di sta cosa, non gli ha fatto niente, gli ha dato un morsetto all'orecchia, un taglietto, niente, polizia, carabinieri, sta storia qua finisce. Dopo 2 giorni la mamma di questo qua di destra è in via Chiodo, che c'erano gli alimentari, una volta adesso c'è più niente, ci sono gli alimentari dei negozi, donnine in fila che compravano, la mamma di questo qua che comprava, toccava a lei, era già lì e stava chiedendo quello che voleva. Dietro in coda è arrivata la mamma, faceva del Ciccio del Santo, che era uno che noi chiamavamo trasformista, perché andava nel bar di quelli fighi, poi tutto vestito di figo, poi entrava, lo chiamavamo Superman, perché entrava dentro la cabina, pium, e usciva con l'eschimo. Non si è mai capito che cazzo era là, perché tirava a quelle ricche anche alle sfigate, quindi c'era tutta una sorta, voi non avete idea di cosa succede. Però, a un certo punto, la mamma di questo qua, che era di sinistra, è in coda in questa alimentari. La mamma di sto poveraccio davanti dice, i comunisti, incazzata come una bestia dopo 2 giorni, i comunisti, questa donna qua di dietro non l'ha fatto non tanto per abbassare il tono, così ha detto, signora, via, non dirà mica anche lei che i comunisti mangiano i bambini? Questa, senza girarsi, ha detto, non lo so, il mio l'hanno assaggiato, e si è girata, quindi è stata un capolavoro. È un capolavoro di tempo, di velocità, di sintesi. È quel miracolo con la scintilla che è la vita, direi. La vita dalle battute. Quindi noi, se volete, siamo pronti, possiamo andare, siamo pronti. Ma abbiamo un buono pasto.
Ma forse ci sono addirittura le domande del pubblico in un'occasione così unica e rara.
Scusate,
perché no?
Mentre voi stiamo guardando, se qualcuno voglia alzare la mano, per esempio Tammuz, il Minotauro. Ma dove cazzo? Pordenone non legge questa cosa.
Pordenone non legge. Ah, cosa? Non legge quanto Vergasola.
Sì, mettiti in coda con l'altra, che poi dopo vi testo. Tubino nero e un filo di trucco, poi vi porto nel lettone di Putin dopo. Facciamo le battute che erano queste qua, tipo giovedì 9 settembre, noi prendiamo le battute, per esempio con un gruppo di scalmanati prendiamo le battute e le riscriviamo, che sono belle. Giovedì 9 settembre scoperto, tutto vero, scoperto un nuovo tipo di buco nero che influenza le galassie, dopo quello che influenza la politica, abbiamo aggiunto noi. C'era, questa era terribile, c'era su Ambrosoli, sapete l'ultima gaffa di Andreotti, cosa ha detto? Abbiamo scritto su Ambrosoli, imperdonabile gaffe di Andreotti, è come se lo avesse ammazzato per la seconda volta, e questo ha fatto un po' clamore. Poi c'era, forse sarà Gianni Morandi il mercoledì 8 settembre, è uscito fuori la notizia, sarà Gianni Morandi a condurre Sanremo al posto di Bruno Vespa, sul palco dell'Ariston meglio una grande ugola che una grande lingua, e avanti così. E qua c'era scritto 4 luglio, politico svizzero organizza orge a tempo libero, ma sta già pensando di fare un lavoro a tempo pieno e di candidarsi in Italia. Poi c'era, c'era Berlusconi, 8 luglio, Berlusconi: se la manovra non passa tutti a casa. Avercela, gli hanno risposto i terremotati dell'Aquila. Tra l'altro dell'Aquila avevamo anche detto che è clamoroso, estratto vivo Bertolaso, dopo 4 giorni era sepolto sotto 3 metri di gnocca, sai quando andava a farsi massaggi? E così poi c'è, dice Verdini, sabato 10 luglio, io vado avanti: se Verdini attacca l'impianto accusatorio sull'eolico sono solo menzogne, se fosse così si tratterebbe del primo impianto a palle eoliche. E domenica 11 luglio si è scoperto che il polpo Paul è italiano, è l'ennesimo caso di fuga dei cervelli. E poi abbiamo fatto lunedì 12 luglio era uscito fuori eolico, indagati anche dell'Utre e Cosentini, e con questa completano l'album. E poi ci avevamo un sacco di cazzate, guardavo se c'era qualcuno di sinistra, ma è difficile. Vabbè, la casa di Scaiola ristrutturata con i servizi del SISDE, 007 al servizio segreto di a sua insaputa. E poi abbiamo fatto il 5 luglio P3, nelle carte spunta il nome di Cesare, vi ricordate? Non si sapeva chi fosse, pensa che fantasia, no? Che ci voleva, come pseudonimo del Premier era uscito Cesare, forse perché anche lui aveva in testa un'idea meravigliosa, come Cesare Ragazzi. E poi dice... abbiamo 15 luglio, vi chiedo perché sono 40.000 che non c'hanno voglia, e una è questa, e dice Bossi: Berlusconi ha la spada affilata, e in serata arriva anche la conferma di Patrizia Daddario. Ecco, queste sono le cose che... Quindi ogni cazzata è buona per sparare cazzate, e noi ce ne abbiamo 40.000, ma se no facciamo notte, altri spettacoli vi attendono nella serata di Pordenone. Aspetta, Maurizio Maggiani, mica per niente, avete visto che...
Un grande intellettuale.
Grazie, salutiamo, ringraziamo. Quindi leggete, un altro anno torniamo a interrogarvi sui libri che abbiamo detto prima. Va bene, buone cose a tutti, grazie mille, buona vita. Maurizio.
The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, ha presentato Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Maggiani mette all'indice Vergassola, incontro-scontro giocoso con Maurizio Maggiani e Dario Vergassola.
Produzione thegreatcomplottoradio.com. Realizzazione Elena Tubaro, Maurizio Ceolin, Luca Ceolin, Massimo Nutini. Editing via etere.com.